No, adesso noi dobbiamo dire alcune cose sul battesimo, ma sono cose molto, molto risapute e diciamo non sono impegnative come la parte che abbiamo fatto precedentemente, per cui penso che possiamo leggere alcuni numeri abbastanza velocemente. Eccola Paola. Allora, il 256 pone la domanda in che cosa consiste il rito essenziale del battesimo, che conosciamo tutti, insomma. E dice: il rito essenziale di questo sacramento consiste nell'immergere nell'acqua il candidato o nel versargli dell'acqua sul capo, mentre viene invocato il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, qui si precisa che cosa è indispensabile per amministrare validamente il sacramento del battesimo. Quella che classicamente, in linguaggio anche tomistico, che la Chiesa ha fatto proprio, si chiama la materia, è l'acqua, normalmente benedetta, ma non necessariamente in caso di emergenza. Se un battezzato laico o al limite anche un non battezzato, ma che intende fare ciò che vuol fare la Chiesa, non ha la possibilità quindi di benedire l'acqua, usa acqua pura che ci sia a disposizione. È l'acqua normalmente benedetta, ma non necessariamente in caso di emergenza, in mancanza di un sacerdote o un diacono, utilizzata per immergere o essere versata sul capo del battezzando. A seconda dei riti, nel rito ambrosiano si immerge il capo nel caso del bambino, o comunque si fa in modo di fare immergere, toccare l'acqua al battezzando. Anticamente addirittura si immergevano interamente in un fonte grande come una vasca. L'intera persona, cioè il battesimo era proprio un bagno, in un certo senso un bagno rituale. E altrimenti, come si fa nel rito romano, si fa per infusione, cioè si versa una conchiglia contenente un po' d'acqua nel capo del bambino. L'essenziale è compiere il gesto esplicitamente dichiarando il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questa è la forma. La forma sono le parole: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pronunciate, norma, forma qui diventa una formula addirittura, cioè è ciò che il congiungimento delle due cose, l'azione, la materia e le parole pronunciate, costituiscono il rito del battesimo e ne garantiscono la validità. Uno non può fare: ti battezzo in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo senza l'acqua, e viceversa, non può accontentarsi di rovesciare l'acqua senza dichiarare esplicitamente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché si battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Uno deve entrare nell'appartenenza della Chiesa che ha la fede nella Trinità. Le forme sono le parole: io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Notate la duplice E. Anche nelle benedizioni, quella quasi totalità dei sacerdoti e dei vescovi dicono Padre, Figlio e Spirito Santo. No, nel Messale c'è scritto del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo per sottolineare l'identica natura delle tre persone della Trinità. Per cui non è una sottigliezza linguistica, quella ripetizione delle ha un peso teologico, dottrinale, quindi bisogna, cioè sarà, io ci tengo, ma molti vedo che vanno su un po' all'ingrosso, ma non va bene. Pronunciate normalmente da un ministro ordinato o in caso di emergenza da un laico battezzato o addirittura da un non cristiano che intenda compiere l'atto secondo la fede della Chiesa, sapendo che questa è la fede del battezzando, se adulto, o dei genitori se infante. Questo in ordine al bene della salvezza di colui che riceve il battesimo. Ecco, qui c'è la grandezza e anche la magnanimità della Chiesa che in vista della di garantire la via ordinaria di accesso alla salvezza attraverso il sacramento del battesimo, riconosce la validità del sacramento anche se amministrato da un laico o addirittura da un non credente, purché voglia fare quello che è l'intenzione del battezzando adulto o dei genitori nel caso di un bimbo incosciente. È quanto ha ordinato Cristo agli apostoli secondo le sue parole, così documentate dai Vangeli. Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Matteo 28, 19, 20. E ancora, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Marco 16, 15, 16. Questo per sottolineare che la via ordinaria per accedere alla fede, all'appartenenza alla Chiesa, alla salvezza, è il sacramento del battesimo. Le vie straordinarie sono affidate interamente a Dio e non sono sotto il nostro controllo. E non si può, in nome del fatto che possono esserci vie straordinarie, sentirsi dispensati da promuovere le vie ordinarie. Diciamo, ah, ma tanto il battesimo cosa importa, tanto il Signore prende tutti. Questa è un'approssimazione inaccettabile. Noi abbiamo in mano il compito di esercitare le strade ordinarie, di percorrere le strade ordinarie. Quelle straordinarie sono in mano a Dio, ci pensa Lui. Ancora in Luca, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Luca 3,16. Il Vangelo di Giovanni già registra il dato secondo cui erano già i discepoli di Gesù, verosimilmente, anche con lui presente a battezzare, evidentemente per suo mandato. Infatti il Vangelo di Giovanni dice: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli. Ecco, qui si vede veramente il mandato apostolico, il mandato del ministero ordinato. Cioè, Gesù c'è, poteva fare tutto lui, ma fa fare agli apostoli, fa fare ai ministri ordinati, come dire, continuerete così anche dopo che io sarò salito al cielo, non sarò qui. Avete il mandato e io vi trasferisco il potere, ecco l'ordine. Ordine, io vi ordino, nel senso proprio di comando. Ecco perché il sacramento dell'ordine prende anche questo nome. Questo uso entrò così nella prassi della Chiesa, come documentano ampiamente già all'inizio gli Atti degli Apostoli. Pietro disse: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. . 257, vado un po' veloce perché sono cose che conosciamo. Chi può ricevere il sacramento del battesimo? È capace, risposta, di ricevere il battesimo ogni persona non ancora battezzata. Se l'hai già ricevuto, non lo si ripete, perché il battesimo imprime un carattere permanente, quindi è uno di quei sacramenti che non si ripetono, come la cresima e come l'ordine sacro, che imprimono un carattere indelebile di figlio di Dio, di membro della Chiesa, nel caso del battesimo. Questo numero è autoesplicativo. Per capace si intende in senso latino, capax, e cioè capace vuol dire come un recipiente che ha la capacità, che è in grado di contenere, non capace nel senso che è bravo e fa tutto lui, ma nel senso che è in grado di ricevere. Si deve intendere che può liberamente e volontariamente, capace di ricevere un sacramento deve poterlo fare liberamente e volontariamente, oltre ad avere le condizioni di non essere già battezzato. Si sottintende nelle debite condizioni che sono richieste dalla Chiesa per essere ammessi a ricevere il battesimo: la fede in Gesù Cristo, unico Salvatore, nella sua dottrina come formulata nel Credo e spiegata nel Catechismo. Tant'è vero che ai catecumeni venivano insegnati il Credo e il Padre Nostro, no? E veniva chiesto loro di recitarli, la redditio simboli. La Chiesa ti consegna il simbolo, cioè il Credo, il simbolo nel senso di quel mezzo anello che si congiunge con l'altro mezzo anello che è la fede della Chiesa, in maniera da creare la saldatura tra te e la Chiesa, come in un anello in cui ci si ritrova tra due amici che si sono lasciati da tempo, no? Se ricombaciano le due metà, allora vuol dire che si è creata la saldatura, eh? Simbolo significa questo. Il catecumeno riceveva il simbolo da imparare a memoria, la preghiera del Signore da imparare a memoria, e all'atto del battesimo li restituiva alla Chiesa, professando la fede, recitando il credo e la preghiera del Signore. Cioè c'è anche una bellezza liturgica in tutto questo, no? Oltre al significato profondo. La fede espressa con la richiesta del catecumeno e con la fede dei genitori per i bambini prima dell'età della ragione e la domanda di ricevere il sacramento. Nella Chiesa, in tutti gli atti liturgici importanti, c'è la domanda al candidato, no? Vuoi fare questo, questo, questo? E quello risponde sì, lo voglio. Ecco, cioè, c'è tutto un gioco nell'ordine sacro, nelle ordinazioni, questo è evidente, no? Se vuoi fare quello che la Chiesa, sì, lo voglio, per tre volte si ripete. E così nel battesimo c'era la redditio simboli, insomma. Chiaro che oggi, battezzando prevalentemente i bambini, questo viene espresso dai genitori. Quando si fa il battesimo degli adulti nella veglia pasquale, la cosa è particolarmente emozionante, toccante, perché si vede il candidato in prima persona che risponde e che desidera che gli sia conferito il sacramento. 258, facciamo gli ultimi due, poi ci fermiamo. La classica domanda: perché la Chiesa battezza i bambini? Ah, dice, ma no, è un'impostura, perché uno deve essere libero, non è possibile imporre il giogo dei vincoli. Oggi non gliene frega niente a nessuno, non c'è nessun vincolo, non ci credono neanche quelli che lo fanno. Ma però era una domanda classica, no? Ah, dice, no, io mio figlio non lo battezzo perché lui deve essere grande, deve decidere lui, non posso decidere io. Perché essendo nati col peccato originale, risponde, essi hanno bisogno di essere liberati dal potere del maligno e di essere trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio. Allora i genitori cristiani sentivano il bisogno e il dovere di fare il dono più grande che si può fare al bimbo, al figlio, che è la ricostruzione della giustizia originale, che avviene ordinariamente attraverso il sacramento del battesimo, che cancella il peccato originale. Anche questo numero è autoesplicativo: la fede dei genitori e la fede della Chiesa esigono che ogni nuovo nato in una famiglia cristiana venga al più presto liberato dall'eredità del peccato originale, ricevendo la grazia sanante e santificante, il carattere sacramentale di figlio di Dio mediante il battesimo. In un contesto cristiano, oggi non esiste più il contesto cristiano, o quasi, ma in un contesto cristiano questo è naturale. Così come un genitore, offre al bambino appena nato il calore di una famiglia, offre la casa, offre il cibo, offre le cure, a maggior ragione offre la salvezza nella sua pienezza. È un senso di appartenenza alla Chiesa che viene offerto e il bambino è da educare in modo che possa capire e apprezzare questo. Ci sono ancora famiglie cristiane in cui questo esiste, vive, si trasmette e i bambini crescendo ne apprezzano e ne gustano il valore. Certo c'è un lavorio da parte dei genitori. È chiaro che in una società che è animata da una cultura cristiana come è stata fino a qualche decennio fa, questo ancora era comprensibile ed era bello celebrare un battesimo, perché si percepiva l'innesto nell'appartenenza alla Chiesa e la strada di consegna della salvezza. Ecco, il paragone tra la nascita naturale e il battesimo, quale nascita soprannaturale, aiuta a comprendere ulteriormente il motivo di questa pratica da parte dei genitori. Oggi, come la nascita naturale è un dono di Dio, un avvenimento gratuito che non viene scelto dal candidato, non si nasce perché lo si decide, lo decidono altri per te, e lo decide Dio soprattutto per te. Frutto dell'amore dei genitori, per cui non si chiede al nascituro il permesso di farlo nascere. Così ad un bambino appena nato non si chiede il permesso di essere battezzato, ma si dona il battesimo come frutto della comunione ecclesiale e della fede, della Chiesa e dei genitori. È chiaro che noi oggi abbiamo un contesto talmente scristianizzato che i primi a non rendersi conto di questo sono i genitori, tant'è, ormai poi quanti non hanno più la percezione di questo e non battezzano i figli e roba del genere. In questo senso siamo davvero in tempo apocalittico, perché di perdita di tutto. Ma il clima bello che c'è anche in famiglie che sono inserite in un'appartenenza anche a una comunità, a un movimento, a un qualche cosa, dove si insegna ad apprezzare e a gustare queste cose, rende nuovamente viva tutta questa dottrina, tutta questa comunicazione che c'è con tutta la tradizione, la storia della Chiesa, e ci si sente appartenenti a un popolo cristiano. Ultimo numero per oggi, 259. Che cosa si richiede a un battezzando? Risposta: ad ogni battezzando è richiesta la professione di fede, quindi manifestata attraverso la recita del credo e poi del Padre Nostro, espressa personalmente nel caso dell'adulto, oppure dai genitori e dalla Chiesa nel caso del bambino, che si fanno carico, si fanno portatori di un dono che vuole essere trasmesso, del quale te ne renderai conto man mano che cresci e vieni educato a rendertene conto. Continua: anche il padrino e la madrina o l'intera comunità ecclesiale hanno una parte di responsabilità nella preparazione al battesimo, il catecumenato per gli adulti, come pure nello sviluppo della fede e della grazia battesimale nel bambino, ma anche nell'adulto che viene accompagnato in una comunità, in una compagnia, in una comunione, in un clima di appartenenza a un popolo che ti insegna, ti trasmette un modo di guardare a te stesso, un'antropologia, un modo di guardare a tutta la creazione, una cosmologia, un modo di adorare Dio nella Trinità, una teologia, un modo di conoscere che cos'è il peccato originale, cosa sono i peccati e cos'è la salvezza, una morale e una soteriologia, adesso per usare le parole classiche, no? Ecco. Commentiamo un attimo agli adulti ammessi al battesimo fino dai tempi della Chiesa primitiva ad oggi è richiesta la fede in Gesù Cristo, figlio di Dio fatto uomo, unico Salvatore, dichiarata pubblicamente, professata davanti alla comunità con la recita del Credo. Per i bambini non ancora in età della ragione, la fede è prestata dai genitori e dall'intera comunità ecclesiale. È molto bello quest'idea del prestare. Sono i genitori che ti prestano quella fede che tu ancora non sei in grado di dare. E al di là di questa questione del battesimo, è vera questa questione del prestare la fede, eh? Quando una persona che si trova non credente, che si trova in una situazione difficile o in un dolore familiare, ha perso qualcuno, che ti chiede di prestargli la fede. Tu che hai la fede, dimmi una preghiera, dimmi. Sono cose che capitano, in famiglia da me è capitato, sia a mio padre che a me, cioè qualcuno che viene a mendicare la fede che ancora non ha, cioè ce l'ha quando uno fa così, ce l'ha già in germe, ce l'ha già inizialmente, deve solo prenderne atto, magari non ci riesce o non vuole, però la domanda c'è. Ecco, questo rende anche l'idea di che cosa significa per un genitore prestare la fede a quel bambino che dovrà essere educato. È una cosa fuori del mondo di oggi, purtroppo per il mondo di oggi, ma in sé è di una pienezza e di una bellezza incredibili. La Chiesa, insegnandolo, consegna il credo, la tradizio, la consegna, tradere, consegnare, simboli. E il nuovo fedele, il neobattezzato, lo restituisce, la redditio simboli, la restituzione, integro alla Chiesa con la sua libera e volontaria professione pubblica. Tu ricevi un dono e da questo dono sboccia la gratitudine della restituzione attraverso la professione di fede. Anche questo ha un significato e una ricchezza veramente bella quando la si può cercare di capire. Ecco, io ci possiamo fermare qui perché oggi abbiamo lavorato veramente molto.